sentite?
Perfetto,
ok. La carica di gioia trasmessa da Maurizio non può fare altro che alimentare la nostra disposizione d'animo corretta per l'ascolto della parola di Dio. È bello davvero toccare con mano come la consolazione del Signore opera in maniera vivida ed efficace nella vita di coloro che, pur essendo infermi, però riconoscono che il Signore è capace davvero di effondere una consolazione che va al di là di ogni intelligenza umana. E quindi con questo ulteriore stimolo che ci perviene dal nostro caro Maurizio, vogliamo percorrere l'ultimo chilometro, fratelli, che ci separa dalla conclusione, diciamo così, di queste meditazioni che vertono su Seconda Cronache capitolo 20. Infatti con questa sera, se al Signore piacerà, concluderemo questo studio che si concentra, come abbiamo visto, su una delle pagine più belle che possiamo trovare in tutto l'Antico Testamento. Spesso chi è un lettore assiduo della scrittura e, diciamo così, un attento anche analizzatore, diciamo, di quelle che sono le cose e gli aspetti legati all'Antico Testamento, non può fare meno di constatare che Dio continuamente abbia mostrato nei confronti del suo popolo, il popolo di Israele, soccorso e tempestivo, diciamo così, intervento per liberare il suo popolo da situazioni, da circostanze veramente problematiche. Però un attento, ripeto, lettore non può far meno di constatare che spesse volte questi interventi e questi interventi liberatori da parte del Signore nei confronti del popolo di Israele siano dettati soprattutto dalla sua misericordia, dalla sua grazia, che resta un fondamento imprescindibile per ogni intervento del Signore. Ma spesso questi interventi liberatori si uniscono però anche a situazioni in cui il popolo si è ritrovato a motivo della propria ostinazione e della propria ribellione. E sappiamo che ci sono stati tanti episodi, tanti eventi che avrebbero meritato davvero di portare alla conclusione, alla fine del popolo di Israele. E sappiamo che invece il Signore non ha mai permesso questo, perché il Signore resta fedele al suo nome e resta fedele ai patti che lui ha stipulato con i diversi interlocutori che si è suscitato nel corso della storia dell'umanità, come Abramo, come Davide e altri ancora. Tuttavia, la bellezza di questo capitolo 20 fa emergere qualcosa, uno scenario molto particolare, perché non soltanto troviamo la misericordia, la grazia e la fedeltà di Dio che interviene in maniera miracolosa in un momento problematico del popolo di Israele, ma quello che emerge in maniera straordinaria, e questo credo che sia il punto sul quale dobbiamo o dovremmo, diciamo così, focalizzare la nostra attenzione, è lo scenario che emerge dal popolo di Israele. Dove lo scenario che noi possiamo toccare con mano è lo scenario di un popolo che nella sua complessità, nella sua totalità, assume un atteggiamento corretto e stabilisce e ripercorre quelle condizioni spirituali per consentire al popolo di godere una comunione profonda con il Signore anche in quelle circostanze particolari e avverse come quelle che stiamo vedendo appunto in questo capitolo 20. Perché qui non c'è un intervento last minute, dell'ultimo minuto del Signore che tira fuori per i capelli, diciamo così, il popolo da situazioni problematiche, ma qui vediamo, e tutto il testo del capitolo 20 trasuda proprio in questo tipo di atteggiamento, un popolo che al cambiamento di circostanze viene proiettato e supera quei momenti di sgomento, di paura inevitabili, ad umiliarsi davanti a Dio, a riconoscere il bisogno di essere senza forza e al bisogno davvero di attingere quella forza necessaria dal Signore che soltanto Lui può dare, soprattutto poi in momenti molto particolari. E c'è un versetto, non lo prendiamo per brevità di tempo, che troveremo sempre nella Seconda Cronache, però al capitolo 16, versetto 9, leggetelo perché è veramente qualcosa di toccante, non lo cito stasera per brevità di tempo, sorvoliamo, e ci sono delle parole che escono dalla bocca di un profeta che si chiama Anani, il quale dice al papà di Giosafat, proprio il papà di Giosafat, Asa, che il Signore guarda dall'alto dei cieli e percorre con il suo sguardo tutta la terra per dispiegare la sua forza in favore di coloro che hanno un cuore integro verso di Lui. Guardate che versetto, un versetto che vi confesso è conservato nel mio cuore da diversi anni, perché ci presenta una verità straordinaria. Spesso, e lo dico soprattutto ai nostri amici che magari non conoscono tanto la scrittura o poco familiarizzano con la scrittura e sono quindi ai primi approcci con la parola di Dio, c'è una verità sul quale ogni essere umano potrebbe davvero coltivare una piena fiducia. E cioè che quel Dio che appare tante volte lontano, quel Dio che tante volte appare, diciamo così, distante dalle mie condizioni in cui verso su questa terra, è in realtà un Dio vicino. E il suo sguardo, cari amici, cari fratelli e quelle sorelle, percorre tutta la terra. Crediamoci, fratelli, anche stasera lo sguardo del Signore sta percorrendo la nostra area di competenza, Arconate, Legnano, Sicilia, perché lui non è soggetto a limitazioni logistiche, e cerca, cari fratelli, cari amici, di dispiegare la sua forza in favore di coloro che hanno un cuore integro verso di lui. Quindi c'è una forza particolare, speciale, che Dio trasmette non nei confronti di tutto il genere umano, ma nei confronti di una categoria particolare di persone. Cioè coloro che hanno un cuore integro verso di lui. Che significa un cuore integro? Un cuore integro significa un cuore che non è diviso, un cuore che non è instabile, un cuore che è fermamente convinto che il Signore, che si accosta al Signore sulla base della fede, sapendo che Egli è ed è remuneratore di coloro che lo cercano. E voglio davvero ulteriormente rafforzare questa verità. Lo sguardo del Signore percorre tutta la terra per dispiegare la sua forza in favore di coloro che hanno un cuore integro verso di Lui. E il testo, appunto il capitolo 20 che stiamo analizzando da qualche giovedì, è la prova provata, ecco, è la espressione così chiara, così vivida di come il Signore su chi e nei confronti di chi fa sul serio con Lui non ritira la sua disponibilità e il suo intervento per donare forza. E proprio quando Giosafat ha dovuto ammettere: noi siamo senza forze, ecco che il Signore non ha lesinato il suo intervento, la sua parola, che è capace davvero di poter rialzare quelle persone che sono combattute da tante vicissitudini, da tante situazioni, e possono riprendere con grande energia e con grande forza il proprio cammino con il Signore. Perché la più grande garanzia che il Signore dà a chi rispetta le condizioni spirituali che sono presenti e che il popolo ha presentato e ha rispettato in questo capitolo 20 è la garanzia della sua presenza. E quando Dio garantisce con la sua presenza di essere vicino a noi, di essere a fianco nostro in quelle battaglie, in quei combattimenti che siamo chiamati ad affrontare, bene, non ci può essere un aspetto più consolante di questo. Perché noi cominceremo ad essere più rapiti, anziché dalle circostanze o dai nemici che siamo chiamati ad affrontare, siamo rapiti dall'amore, dalla misericordia, dalla grazia del Signore che è capace, fratelli, di permetterci davvero di uscirne vincitori. E quindi con questo aspetto, ed è bello, fratelli, vedere proprio che questo capitolo 20 ci insegna davvero a rispettare le condizioni spirituali, innanzitutto di umiltà, riconoscendo il bisogno davvero di attingere forza da Lui, attraverso le quali Dio può far scorrere la sua benedizione, la sua forza, la sua potenza in vasi deboli come i nostri. Allora, fratelli, vi invito a prendere quindi il capitolo 20 e a leggere quest'ultima sezione che sarà oggetto delle nostre riflessioni e che, ripeto, con stasera concluderemo con l'aiuto del Signore questo studio. Capitolo quindi 20, versetto 22. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon, di Moab e contro quelli del monte Seir, che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie e fra i cadaveri che trovarono abbondanza di ricchezza, di vesti, di oggetti preziosi, ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era abbondante. Il 4° giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore. Per questo quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione fino ad oggi. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con gioia per ritornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia liberandoli dai loro nemici. Ed entrarono a Gerusalemme e nella casa del Signore, al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. Il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi quando dirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. E il regno di Giosafat ebbe pace, il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. Fin qui la lettura della parola di Dio. Come abbiamo visto la volta scorsa, ecco che entriamo nel pieno di quello che sarebbe stata, o sarebbe dovuto essere, ecco, meglio dire, la battaglia e quindi il confronto con questa coalizione di Moabiti, Ammoniti e Maoniti che si erano coalizzati tra di loro per manifestare quindi il loro intento di distruggere il regno di Giuda. Abbiamo visto, fratelli e sorelle, che in realtà la strategia militare che sta perseguendo il popolo di Israele potrebbe far accapponare la pelle a qualche generale delle forze armate di oggi. Perché noi riconosciamo che la strategia che il Signore e il popolo di Dio adottò portò, diciamo così, a mettere in prima linea in questa guerra, in questo combattimento, non dei assaltatori, ma all'avanguardia dell'esercito c'erano dei cantori. Ora, credo che nessun generale delle forze armate, sulla base delle proprie esperienze, possa immaginare di poter impiegare dei cantori come prima, diciamo così, come prima truppa, diciamo così, per combattere contro un popolo e contro un esercito. Sembra quasi surreale adottare una forma di strategia militare di questo senso. Ma fatto sta, fratelli, che noi sappiamo che il nostro Dio non ha bisogno di adottare nessuna strategia militare vincente. E quando, ad esempio, Davide dovette affrontare Goliath, vi ricordate come Goliath beffeggiò Davide dicendo: ma questo cane vuole venire a me soltanto con il bastone? Che cosa disse Davide? Che il Signore non aveva bisogno né di lance né di spade, perché l'esito della battaglia è nelle mani del Signore. Allora il Signore non ha bisogno di adottare per il popolo di Israele una strategia militare, e nemmeno di creare le condizioni ambientali necessarie affinché favorisse la battaglia, perché il nostro Dio va oltre ogni forma e limitazione del pensiero umano. Mi ricordo questo fatto che troviamo all'interno della prima Re capitolo 17, quando ad un certo punto, vedete, il re Siri, un re Siro, Ben-Hadad, ad un certo punto prese una grossa scoppola dal regno di Israele, capitanato, diciamo così, da re Acab, quel famoso Acab, un re empio. E ad un certo punto il re Siro affermò che la sconfitta fosse dipesa dal fatto che il Dio di Israele era il dio delle montagne. Allora che cosa successe? Successe che questo re a un certo punto si pensava che ricompattando la propria truppa e minacciando nuovamente Israele, stavolta non combattendo però dalle montagne ma in pianura, nelle valli, allora avrebbero potuto ottenere la vittoria. Beh, il Signore ascoltò questo dicendo: poiché il re Ben-Hadad afferma che il dio di Israele è dei monti e non è il dio delle valli, allora adesso permise una nuova battaglia. Ad un certo punto questo re Siro perdette anche nelle valli. Perché? Perché Dio di Israele non è soggetto a delle condizioni, circostanze favorevoli, ma lui è un Dio sovrano, dove ogni circostanza e ogni evento è nelle sue preziose mani. Allora immaginate, fratelli, questi versetti che abbiamo letto ci spiegano come il popolo di Israele stava incominciando ad entrare in una guerra, o quello, ripeto, che sarebbe dovuta diventare una guerra effettiva, ma in realtà, fratelli e sorelle, ci va in questa guerra con un atteggiamento completamente disarmante, con canti di gioia, perché come abbiamo visto la volta scorsa, la lode che Dio mette sulla bocca del suo popolo, di ogni suo figliolo, non è qualcosa di effimero, non è qualcosa che deve essere esercitato soltanto per testimoniare delle proprie capacità canore, ma è invece un'arma rilasciata dalla grazia di Dio, perché nella lode noi scopriamo una forte e efficace arma per poter combattere le nostre battaglie, che oggi ovviamente non si chiamano maometi, che oggi ovviamente non si chiamano maobiti, che oggi ovviamente non si chiamano ammoniti, ma che si chiamano potestà, principati e tutta quella guerra spirituale a cui ognuno è chiamato ad affrontare. Ma Dio ci rilascia appunto questi inni, questi canti, che vedete sono strettamente collegati a dei testi che noi ricaviamo all'interno della scrittura. Basti pensare che loro affermavano e cantavano proprio il Salmo 118, versetto 1. Celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. E questo era l'arma, queste erano le armi che indossavano e queste erano le armi che venivano, diciamo così, maneggiate dal popolo di Israele, con l'avanguardia, fratelli, questi cantori. E questo non è un caso soltanto di questo legato a questo episodio. Vi ricordate quando il popolo di Israele dovette affrontare Gerico, dovettero distruggere le mura di Gerico? Il Signore comandò al popolo di girare per 7 volte Gerico. E chi era l'avanguardia? Erano dei sacerdoti che con le trombe squillavano degli inni potenti, fino ad arrivare al punto che quelle mura, che erano umanamente impossibili da far crollare, si sgretolarono come neve al sole. E questa è l'efficacia e la potenza proprio della lode, dell'inno, che il Signore ha permesso e permette ancora oggi al popolo, alla sua Chiesa, in una visione neotestamentaria, di poter esercitare. Perché anche uomini come Paolo e Sila, abbiamo visto la settimana scorsa, sono uomini che, confinati nelle zone più recondite del carcere di Filippi, cantano degli inni e diventano elementi per far muovere qualcosa di straordinario all'interno anche di quella città. E ad un certo punto lo scenario che si palesa, che si presenta all'interno di questa battaglia, è in realtà qualcosa di sconvolgente. Perché abbiamo letto bene, abbiamo letto che in realtà Israele non ha mosso un dito, Israele non ha dovuto uccidere nessuno, non ha dovuto alzare nessun'arma. Perché? Perché il Signore stesso che tese l'imboscata e fece in modo, fratelli, che quella coalizione che sembrava così unita in realtà diventasse, si trasformasse in un boomerang l'uno per l'altro, e questi popoli, anziché andare a sconfiggere e attaccare Israele, si combatterono tra di loro. E fu una guerra autodistruttiva per questa coalizione stessa. È il Signore che tese l'imboscata, fratelli. Non è la strategia di Re Geosafat, che con tutto rispetto, per quanto un uomo saggio, sicuramente capace di guidare una nazione, non aveva la forza per poter affrontare tutto questo. E questo ci insegna qualcosa di importante, fratelli, che tante volte la vera vittoria non è affrontare tante volte le cose, ma è stare fermi e fiduciosi, che quando è una causa che è perpetrata da Dio, è Dio stesso che si preoccupa di portarla avanti. Questo perché, fratelli? Perché noi dobbiamo ricordarci questo, che Dio tiene tanto ad un carattere e ad un aspetto della sua persona, la gelosia verso il suo nome e verso il suo onore. E quando viene chiamato in causa l'onore di Dio, non è una battaglia legata ad un popolo, è la battaglia che Dio stesso affronta. Ecco per cui è importante, fratelli, soffermarci su una verità importante che abbiamo visto anche le volte scorse. Chiederci se quel cammino che sto intraprendendo, se quella situazione che sto affrontando è una situazione nella quale Dio è con me, oppure una situazione nella quale mi sono ritrovato a vivere a causa della mia ostinatezza e della mia ribellione. Perché la cosa importante da considerare è che Dio garantisce la sua presenza, la sua cura, la sua assistenza quando quelle condizioni spirituali che abbiamo visto nei volte scorsi sono rispettate. E questo è un punto centrale, perché spesse volte, fratelli, dobbiamo ammettere, almeno è capitato anche nella mia vita, che non sempre quelle cose in cui io mi intestardisco sono quelle cose che sono guidate e in cui il Signore desidera che io vada avanti. Allora c'è bisogno che ciascuno di noi assuma un atteggiamento di grande coerenza con l'umiliazione davanti al Signore, perché in quell'atteggiamento noi scopriamo delle lezioni e delle informazioni che spesse volte noi non riusciamo a cogliere quando siamo ostinati per raggiungere i nostri obiettivi. Ma qui il popolo di Israele non era preso da cupidigia, qui il popolo di Israele non era preso da un mormorio o da una lamentela, qui il popolo di Israele era preso da una minaccia che voleva mettere a tacere quello che era il popolo che Dio si era acquistato, un popolo che Dio si era appartato. E allora quando c'è l'onore di Dio in mezzo, quando c'è proprio la gelosia verso il suo nome, noi possiamo riposare, fratelli, su questa verità, che al di là dei benefici che ne ricaveremo noi come popolo, Dio interviene non soltanto per arrecare dei benefici alle nostre vite, ma perché deve preservare il suo nome. E questo, ricordiamoci, è la cosa che attraverso cui Dio manifesta tutta la sua gelosia. E allora, se è vero tutto questo, fratelli, ad un certo punto ecco che lo scenario che si presenta di fronte a Giosafat, di fronte al popolo, è uno scenario inimmaginabile. Immaginate, fratelli, erano un popolo che seppur ringaluzziti, seppur incoraggiati, seppur fortificati dalla parola del profeta, dalle parole del Signore, da questi sacerdoti che stavano cantando in maniera straordinaria, avevano comunque di fronte una potenziale guerra da affrontare. Immaginate lo scenario che adesso loro si ritrovano ad affrontare: cadaveri dovunque e addirittura la possibilità di poter recuperare tutto il bottino e tutte quelle che erano le ricchezze che questi popoli avevano lasciato lì a seguito dell'autodistruzione di questa coalizione. E la cosa sulla quale noi vogliamo soffermarci stasera, e se vogliamo è un sottotitolo a quel titolo che abbiamo già ricordato anche in precedenza, è che quando noi ci ritroviamo ad affrontare situazioni, circostanze che il Signore permette, ma in queste circostanze noi seguiamo le indicazioni del Signore, rispettiamo quelle che sono le condizioni del Signore e riceviamo la garanzia che il Signore ha a combattere con noi, bene, noi scopriamo una verità straordinaria. E cioè che quelle valli, che da un punto di vista apparente, che in apparenza potevano e potrebbero rappresentare per noi delle valli di crisi, delle valli di battaglie, delle valli che umanamente parlando noi non vorremmo mai attraversare, quando il Signore è con noi in quelle battaglie, perché è la sua battaglia, quelle battaglie, fratelli, si trasformano in valli di benedizione. Io credo che da un punto di vista umano, né Giosafat né il popolo avrebbero mai pensato di voler affrontare questa battaglia. Io credo che nella loro mente c'era sicuramente, naturalmente parlando, umanamente parlando, c'era un assoluto non c'era la benché minima idea, fratelli e sorelle, di poter affrontare questa battaglia. Se loro avessero voluto, avrebbero evitato questa battaglia. Il Signore però permette delle circostanze, permette delle situazioni che si stanno concretizzando, dei pericoli che si concretizzano. Ebbene, quella valle che doveva ospitare una battaglia che per Israele, da un punto di vista militare, avrebbe rappresentato una sconfitta, in realtà, proprio perché vissuta con la presenza del Signore, quella valle non è una valle della sconfitta, non è una valle della crisi, ma diventa una valle di benedizione. E tante volte le valli di benedizione, sapete quando riusciamo a cogliere, quando riusciamo ad apprezzare e quando riusciamo a vivere? Dopo aver passato delle valli di crisi, delle valli nelle quali il Signore ci presenta delle circostanze, degli eventi che noi umanamente parlando non vorremmo attraversare, ma dopo quelle valli diventano valli di benedizione. Prima di questa scena, secondo voi, rileggendo i primi versetti, cioè quando i messaggeri vanno da Giosafat, vi ricordate, e informano il re che c'è questa coalizione in ballo, secondo voi, nella mente di Giosafat, quella valle sarebbe stata una valle di benedizione? No. Era una valle del pericolo, era una valle della crisi. E giustamente, infatti, l'atteggiamento che ebbe Giosafat era l'atteggiamento di paura. Se io so che è una valle di benedizione, io non vengo preso, non vengo intrappolato, diciamo così, dalla paura. Ma ovviamente lui sprigiona quell'emozione della paura, perché? Perché davanti ai suoi occhi quella coalizione significa minaccia per la distruzione del suo popolo. È ovvio, è normale, è naturale, è umano. Però poi, quando noi assumiamo il giusto atteggiamento, quando noi stabiliamo e rispettiamo le giuste condizioni spirituali davanti a Dio, e quando ci disponiamo in maniera corretta da poter percepire la presenza del Signore, noi scopriremo che durante questo percorso, quella esperienza preparata, se è vero che umanamente parlando noi l'avremmo voluto evitare, in realtà è un passaggio inevitabile per permetterci di godere di benedizioni che altrimenti noi non saremmo stati mai in grado di poter percepire. È l'esperienza, fratelli, di tanti fratelli e sorelle ancora oggi e nella storia del passato, che hanno toccato con mano questa verità, che non solo chiacchiere, ma è una verità profonda quando, sottoposti anche a tante pressioni e a tante situazioni che noi o loro avrebbero voluto evitare, hanno dovuto però constatare alla fine del percorso che sarebbe stato qualcosa di inevitabile per la loro crescita, necessario per la loro crescita. E la nostra mente, la mia mente, non può andare altro che a quel giovane Giuseppe che viene venduto. Vi ricordate? Quel giovane Giuseppe il quale si ritrova venduto dai suoi fratelli e si ritrova a percorrere delle strade impervie, particolari, come un ascensore. Mentre si ritrova ad un certo livello in posizione gerarchica di autorità, si ritrova improvvisamente in un certo nel fondo di un carcere. E in tutte queste esperienze però che lui vive, noi tocchiamo con mano un principio comune denominatore che la scrittura ci riporta. Il Signore era con Giuseppe. Il Signore era con Giuseppe quando era diventato e aveva ricevuto l'incarico del maggiordomo e di essere il plenipotenziario, i pieni poteri nella casa di Potifar. Il Signore era con lui, e infatti il Signore fece in modo che Giuseppe ricevesse grazia dal suo padrone, però era anche il Signore che ha permesso che Giuseppe a un certo punto, per rimanere integro nei cospetti del Signore, fu trascinato in una prigione, accusato di qualcosa di cui non era assolutamente colpevole. E ad un certo punto poi si ritrova di fronte a chi? Di fronte a dei fratelli che dopo un bel po' di anni si ritrovano a contatto con lui. Giuseppe si fa riconoscere, mostrandosi e facendosi riconoscere, i fratelli ovviamente hanno un cuore che incomincia a fermarsi completamente, e Giuseppe dice candidamente queste profonde verità: cari fratelli, non abbiate paura, perché non siete stati voi a mandarmi qui in Egitto, ma è stato il Signore. Allora entriamo in una dimensione di pensiero che almeno per me è molto lontana, ma sulla quale io credo che ognuno di noi abbia bisogno di veramente rafforzare una propria convinzione. Giuseppe avrebbe potuto recriminare, avrebbe potuto lamentarsi, avrebbe potuto inveire nei confronti anche dei propri fratelli quando li vide, ma la realtà qual è? La realtà sapeva benissimo che al di sopra di tutto c'era un Dio che non l'aveva mai abbandonato, sia nel tempo del benessere e sia nel tempo della cattività, e perché quel Dio aveva nelle sue mani tutta la storia della sua vita e la storia del popolo di Israele. Allora capiamo tutto questo. Ovviamente quella valle che ha attraversato Giuseppe è una valle di crisi, è una valle di lacrime, una valle anche di pericolo, ma udite udite, quella valle ha permesso di iniziare quel percorso che straordinario che il Signore aveva riservo per il popolo di Israele, nel permettere che una famiglia di circa 70 persone stanziasse in Egitto per poter poi procedere, dopo qualche centinaio di anni, alla sua liberazione e alla sua quindi liberazione dalla schiavitù. Tutto questo, fratelli, ma noi esseri umani come riusciamo a concepirlo? Soltanto, ecco, la piena fiducia in un Dio che ha nelle sue mani il soffio vitale di ogni uomo e nelle sue mani la storia dell'umanità. Valle di crisi. Una valle di crisi Josafat attraversa. Una valle che obiettivamente è una valle che lui avrebbe voluto evitare, ma si trasforma in una valle di benedizione. Venite ancora con me, non perdiamo Seconda Cronache, capitolo 20, ma Filippesi capitolo 1. Guardate questi uomini di Dio che avevano una visione degli eventi non proiettata soltanto sulle sue persone, ma come qualcosa che nelle mani di Dio capaci di profondere benefici a largo raggio. Filippesi capitolo 1. Versetto 12. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quando mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Questi versetti sono scritti dall'Apostolo Paolo quando si trova in un carcere, in carcerazione, diciamo così, arresti domiciliari. A Roma si trova in carcere non perché l'Apostolo Paolo si sia macchiato di atti riprovevoli da un punto di vista penale, ma perché unicamente la sua motivazione era legata al fatto che lui predicasse il Vangelo. E voglio dire, all'epoca, così come oggi in tante parti del mondo, esporsi per l'annuncio della parola di Dio non è come viverlo qui tranquillamente nelle nostre case, ma funzionano completamente situazioni che noi non riusciamo nemmeno ad immaginare. E l'Apostolo Paolo, immaginate, che si trova a Roma dopo un viaggio davvero tremendo, anche che ci parla del libro degli Atti degli Apostoli, un naufragio, si trova per 3 anni a Roma, prende una casa in affitto e incomincia ad approfittare di predicare il Vangelo. Allora immaginate, da un punto di vista umano, con la condizione di prigionia di Paolo, potremmo considerarla come una valle di pericolo, di problematica, di crisi? Certamente sì. Però guardate che cosa dice Paolo. Paolo vede attraverso questa valle di crisi in realtà una valle di benedizione. Qual è la valle di benedizione? La valle di benedizione perché innanzitutto ha contribuito al progresso del Vangelo. Perché? Perché sia la guardia pretoriana aveva conoscenza del fatto che Paolo fosse in catene, perché c'erano dei soldati che facevano la guardia all'Apostolo Paolo. E sapete quante predicazioni che avevano ascoltato dall'Apostolo Paolo mentre era in un arresto domiciliare a Roma, in una casa presa di affitto, dove salivano, scendevano, entravano, uscivano persone ebree per poter ascoltare la parola di Dio. Ma non solo. La maggioranza dei fratelli, incoraggiati dalle catene, hanno avuto un maggior coraggio, un maggiore ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quindi quella valle di crisi di Paolo in che cosa ti trasforma per gli altri credenti, fratelli? In una valle di benedizione. Perché vedere un apostolo Paolo che nonostante quello che sta vivendo, fratelli, resta fedele e predica l'annuncio della parola di Dio, diventa fonte di grande carica per gli altri fratelli. E possono prendere quel bottino, fratelli, quelle benedizioni, attraverso il canale di benedizioni di Paolo, per poter predicare il Vangelo. Ovviamente se Paolo aveva una visione e una vista soltanto intorno a se stesso, non sarebbe mai stato in grado di poter percepire una valle di benedizione. Ma quando i nostri occhi sono sul Signore, il Signore ci proietta una dimensione diversa. E allora quella valle di crisi, quella valle di pericolo diventa una valle di benedizione. Torniamo qui adesso quindi nella nostra Seconda Cronaca, capitolo 20, e quella valle di benedizione divenne, fratelli, un evento così forte, così impresso nella mente di ogni israelita, che il cronista ci ricorda questo, che quel luogo è stato chiamato valle di benedizione fino ad oggi. Ora voglio farvi soltanto fare un calcolo da un punto di vista storico. La seconda cronache, secondo gli storici, trova la sua redazione, è stata redatta intorno agli anni 350 avanti Cristo. Questo evento che ci viene raccontato qui invece fa riferimento circa al 800 anni avanti Cristo. Quindi, al di là di decenni meno, decenni in più, il tempo che è trascorso tra il momento in cui il cronista sta scrivendo questo libro e l'evento che invece è successo all'epoca di Josafat, sono trascorsi circa 450-500 anni. E quindi il cronista, dopo circa 400 anni, 450 anni, 500 anni, scrive che quella valle di benedizione viene chiamata ancora in quel momento in questa maniera. Per dire che cosa, fratelli? Che quell'evento di Josafat è un evento che è rimasto impresso nella mente degli israeliti. E io credo che nessuna generazione da quel momento in avanti avrà mai potuto dimenticare questa storia. Una valle di benedizione perché? Perché è una valle che ci presenta una minaccia costante, concretizzata di una coalizione che si autodistrugge a vicenda e addirittura diventa un'opportunità per il popolo di Israele per raccogliere un bottino che addirittura, fratelli, impiegarono 3 giorni a portarne via il bottino, tanto che era abbondante. Guardate un po', fratelli e sorelle, qualcosa che rimane impresso nella storia del popolo di Israele. E talmente era qualcosa che è rimasto, che addirittura dopo circa 400 anni la cronista scrive: anche oggi viene ricordata così, valle di benedizione. E che cosa vediamo? Vediamo che dopo aver raggruppato tutta questa abbondanza, tutta questa ricchezza, ecco che tornano a Gerusalemme. E non possono non tornare a Gerusalemme, fratelli e sorelle, con una gioia ancora più grande. Sono partiti in gioia, vi ricordate? Hanno affrontato una non battaglia con la gioia e sono ritornati ancora con una gioia maggiore. Perché? Perché Dio aveva mostrato loro una liberazione straordinaria, colmandole proprio di gioia. Ed entrando a Gerusalemme, vanno proprio lì, al Tempio, lì dove si sono umiliati tutti, per davvero ringraziare il Signore. Fratelli e sorelle, non voglio prolungarmi ulteriormente. Alla fine, poi, il testo ci presenta un messaggio ulteriore presente in questo capitolo 20. In questo evento ci presenta un messaggio tridirezionale, verso 3 direzioni. Verso il popolo di Israele, affinché acquistasse sempre più consapevolezza di una comunione profonda con Lui attraverso una circostanza che hanno dovuto affrontare, ma che nella quale hanno potuto godere della potenza, della forza, dell'assistenza del Signore, che diventa e avrebbe dovuto diventare un maggior incoraggiamento per camminare con il Signore in sottomissione, un messaggio di giudizio nei confronti dei Moabiti, dei Maoniti e dei Maoniti, dei Ammoniti, Moabiti e Maoniti, perché in quelle circostanze il Signore giudica quei popoli. E voglio soltanto aprire una breve parentesi, però non possiamo aprirla, soltanto una breve parentesi, non apriamo finestre perché altrimenti non ce ne usciamo. Molto probabilmente, fratelli, questa valle è quella stessa valle che un giorno il profeta Gioele, nel profetizzare gli eventi futuri, è quella valle che disegnerà l'incontro tra Dio che andrà a sconfiggere tutti quei popoli che avranno attaccato nella fine dei tempi il popolo di Israele. Gioele menziona una valle, la valle di Josafat, che significa letteralmente Dio giudica. Ed è probabile, anche se non siamo sicuri, che quella valle di Josafat possa fare riferimento proprio al giudizio che Dio in questa occasione adottò nei confronti proprio di questi popoli, di queste coalizioni, di questa coalizione che voleva distruggere il popolo di Israele. Sappiamo che negli ultimi tempi, fratelli e sorelle e cari amici, ci sarà ancora una volta, come se non bastasse nella storia dell'umanità, una coalizione di tante nazioni contro Israele, ma sappiamo che Dio stesso interverrà per distruggere questi popoli. E quindi questo potrebbe rappresentare anche una caparra, fratelli, di quel messaggio di giudizio che Dio azionerà in maniera straordinaria quando ci sarà un assalto nei confronti di Israele. E Gioele fa riferimento proprio alla valle di Josafat. Chissà, che non sia proprio presa a prestito per questa circostanza. D'altronde la parola stessa Giosafat significa Dio giudica, Dio ha reso giustizia. E poi c'è un terzo messaggio, fratelli, che chiude il versetto 29. Questa vittoria diventa anche una motivazione per incutere timore di Dio, il terrore di Dio verso tutti gli altri regni, i quali, ascoltando le meraviglie che ha compiuto il Signore in favore del suo popolo, si guardano, fratelli, di poter azionare piani nei confronti del popolo di Israele. E che bello, fratelli e sorelle, chiudere con questa grande verità. Il Signore diede a Giosafat pace. In mezzo tutto il regno di Giosafat è caratterizzato per la stragrande maggioranza di un regno di pace. C'è questa esperienza, questa parentesi del capitolo 20, una parentesi che il Signore permette affinché questo popolo, ripeto, potesse sempre di più sperimentare la profondità di una relazione intima con il Signore. Che dire, fratelli? Credo che ci siano tante motivazioni, tante sollecitazioni che questo testo ci presenta nella nostra mente, nei nostri cuori. Conserviamo, fratelli, questo solenne messaggio che il Signore ha voluto registrare nella sua parola, affinché anche noi possiamo sempre di più radicare la nostra fiducia nel Signore. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.